SN Passioni. I grandi miti animati nipponici. Speciale approfondimento, le censure e l'adattamento. Prima parte. In questa rubrica analizziamo gli anime giapponesi, dagli anni 70 ad oggi, considerati non più prodotti per bambini, ma oggetto di arte, collezionismo e passione. Il nostro compito è anche quello di comprendere, analizzare e fare luce sui meccanismi che hanno influenzato la versione italiana di tante opere nipponiche giunte in Italia, spesso oggetto di modifiche e cambiamenti radicali rispetto all'originale. Intervista con Cinzia Veronese, esperta di animazione giapponese, classe 1973. Da spettatrice a manager del settore televisivo, risponde alle nostre domande e a quelle che il pubblico si è posto per oltre 30 anni. Ryan Creation Cove, Cinzia, perché negli anni 90 era così comune adattare, tagliare e persino riscrivere gli anime giapponesi? Cinzia Veronese, perché, come qualsiasi prodotto commerciale, anche gli anime devono seguire le regole del mercato. Un prodotto animato trasmesso in TV deve piacere al pubblico di riferimento, rispettare un codice etico e morale e soprattutto generare profitto. L'obiettivo è garantire un ritorno sull'investimento e assicurare guadagni futuri. RC, quali erano le fasi iniziali di un anime? CV, tutto iniziava con un manga, spesso scritto da un mangaka, che poteva essere anche il disegnatore. L'opera veniva poi presentata a un editore e, se ritenuta promettente, pubblicata su volumi economici. Se il successo arrivava, si passava a edizioni di maggior pregio e alla possibilità di trasporla in anime. RC. Il mangaka a quanto poteva influire sull'adattamento in anime? CV. Dipendeva dalla sua fama. Gli autori più affermati potevano imporre condizioni precise. I meno noti, invece, spesso firmavano contratti che consentivano ai produttori di modificare trama, dialoghi o persino i personaggi, adattandoli al mercato internazionale. RC. Questo avveniva anche per esigenze di marketing? CV. Assolutamente sì. Il marketing giocava un ruolo fondamentale. Ad esempio, per attrarre un pubblico più ampio, gli editori potevano inserire storyline romantiche o personaggi secondari accattivanti. Era un modo per aumentare l'appeal commerciale del prodotto. RC, puoi farmi un esempio concreto? CV, certo. Pensiamo a Slam Dunk. In origine, Takehiko Inoue voleva concentrarsi solo sul basket, ma l'editore impose l'inserimento di vicende personali e sentimentali per attrarre un pubblico più vasto, oltre agli appassionati di sport. RC, queste modifiche valevano anche per la trasposizione animata? CV, sì, anzi, nel caso degli anime era ancora più evidente. Le serie animate dovevano essere adatte a un pubblico televisivo, rispettando orari di programmazione, limiti di durata e codici etici, soprattutto per le reti occidentali. RC. Come reagivano i mangaka a queste imposizioni? CV. Non sempre bene, ma spesso erano costretti ad accettarle. Rifiutarsi significava rischiare che l'opera non venisse pubblicata o adattata in anime, il che avrebbe compromesso la loro carriera e i guadagni. RC. E i fan come vivevano queste modifiche? CV. Negli anni 90 i fan avevano meno strumenti per confrontare le versioni originali con gli adattamenti. Oggi, con internet, sono molto più consapevoli e critici verso ogni modifica.